proprio per quanto riguarda la Diaz, ma non solo, ovviamente. Ne parleremo perché è stato suo malgrado un testimone oculare di ciò che è successo, ma ovviamente è un interlocutore con cui fare una disamina di ciò che successe allora e delle conseguenze che, come dicevo prima, della pausa musicale ci portiamo ancora appresso. Ho invitato qui a Radio Città Aperta in collegamento telefonico il giornalista Lorenzo Guadagnucci. Buongiorno Guadagnucci, grazie per essere qui a Città Aperta.
Buongiorno, grazie a voi.
Guadagnucci, lo ricordiamo, insomma, autore assieme ad Agnoletto, che abbiamo avuto due settimane fa, nostro ospite, dell'Eclisse della Democrazia, le verità nascoste sul G8 2001 a Genova, nonché animatore, insomma, e fondatore pure, del Comitato Verità e Giustizia per Genova, che ha seguito per tanti anni tutti quanti, insomma, i processi, ha tenuto viva anche la memoria con i vari siti internet, eccetera, eccetera, in maniera tale che non se ne perdesse, soprattutto per le giovani generazioni. Allora, Guadagnucci, ovviamente, come ho detto nella premessa, è importante ricordare allora, ma deve essere propedeutico per fare una disamina invece della situazione attuale. Secondo me, un po' così deve essere letta la storia, soprattutto la storia recente. E allora, seguendo un po' questo percorso, le chiedo, lei, suo malgrado, è stato testimone dei fatti della Diaz, dell'irruzione della Polizia di Stato all'interno della scuola Diaz. Chiedo un ricordo di quella sera e delle ore, insomma, successive a quella sera.
I ricordi in realtà sono tanti. Diciamo, in estrema sintesi, è stata una serata scioccante, perché trovarsi aggrediti da dipendenti dello Stato, da agenti di polizia, in quel modo così brutale, selvaggio direi, senza nessun riguardo, prendendosi i rischi massimi, perché i manganelli tonfo usati in quel modo non a caso hanno portato alcune persone in coma, quindi potevano avere anche esiti letali. È una situazione sconvolgente credo per chiunque, e quindi quello che rimane ovviamente è impresso non solo nelle cicatrici, ma anche dentro, a livello più profondo, un senso di fragilità, di pericolo, di non sicurezza nel proprio vivere quotidiano. Questo assolutamente,
e infatti adesso, insomma, vedremo un po', infatti, le diverse dinamiche che la riguardarono e riguardarono anche i suoi compagni di sventura, in questo caso, in quelle ore. Facciamo un passo indietro. Lei come si era avvicinato al movimento e a, diciamo, i giorni di Genova? Era un giovane cronista, se ricordo bene. Tra l'altro, forse qualche affezionato di Radio Città Aperta si ricorderà una puntata di Luogo Comune dove la ebbi già ospite una volta. Insomma, se ricordo, lei era un giovane cronista che stava seguendo, appunto, come dire, il G8 e anche le manifestazioni in città.
Diciamo, più precisamente, io mi ero interessato a questo movimento già negli anni precedenti, perché mi pareva una grande novità sulla scena pubblica globale. Era la prima vera critica alla globalizzazione neoliberista, era un movimento che svelava tante cose che erano nascoste dall'informazione ufficiale. Quindi ero, prima di Genova, già stato al Forum Sociale di Porto Alegre, il primo Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre. Quindi venivo da un interesse per i contenuti di quel movimento. E a Genova in realtà non ero neanche come cronista inviato nel mio giornale, perché nel mio giornale svolgevo e svolgo altri ruoli che non implicano questo tipo di servizi, e quindi a Genova andai in realtà in un mio giorno libero, il sabato 21 luglio, però in qualche modo ero molto vicino a quel movimento e avevo un interesse sulla sua visione del mondo, fondamentalmente sulle sue proposte, sulla sua analisi, che mi parevano una grandissima novità che caratterizzava quegli anni. Poi ovviamente mi sono trovato a vivere l'esperienza che abbiamo così evocato e tante cose sono cambiate.
Certo. Guadagnucci, senta, ma a proposito di quel movimento, veniva chiamato appunto il popolo di Porto Alegre, il popolo anche di Seattle, perché Seattle fu la prima città dove ci fu una forte contestazione alla riunione dei grandi. Quali temi portava sul banco? Glielo chiedo perché ovviamente nella nostra chiacchierata poi mi piacerebbe arrivare ai giorni nostri e vedere un po' l'evoluzione di quei temi, se hanno avuto risposta o meno, ma insomma questo adesso ci arriviamo. Vogliamo ricordare un po' ai nostri ascoltatori quel popolo, quella gente, quel movimento, che cosa chiedeva a gran voce in quel caso specifico agli 8 che si stavano riunendo a Genova?
Sì, diciamo che quel movimento si caratterizzava per una valutazione critica globale, sistemica oserei dire, del modello di sviluppo, quindi andava contro la stessa nozione di sviluppo che ormai soprattutto in Occidente, ma comunque nel mondo capitalistico si era cristallizzata, e lo faceva attraverso una serie appunto di critiche e di proposte al tempo stesso. La prima critica, che era anche forse quella che portava a Genova a quel tipo di riunione, era il fatto che ci fosse stata ormai una dislocazione dei poteri reali, che si erano spostati su un piano globale in seno a organizzazioni sovranazionali rispetto alle quali non c'era alcun controllo democratico, perché la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio avevano sostanzialmente assorbito funzioni che storicamente erano stati dei parlamenti e dei governi nazionali. Quindi il livello vero di gestione dell'economia globale, questo denunciava il movimento, era oltre gli stati nazionali, in una entità delle quali pochissimo si sapeva sul loro funzionamento interno, sulle loro scelte, ed è per questo che si facevano le manifestazioni di protesta a Seattle contro, in occasione di una riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e poi via via in altre occasioni fino ad arrivare a Genova al G8, che era un po' una vetrina, no, di questo potere globale che giustamente veniva chiamato pensiero unico neoliberista attorno a queste grandi organizzazioni. I temi forti di quel movimento avevano a che fare con il funzionamento reale appunto del sistema economico, per cui una proposta e una questione importante era quella che abbiamo oggi sotto gli occhi, cioè lo sfruttamento eccessivo di risorse naturali, per cui si parlava di riscaldamento globale, con anticipo probabilmente rispetto ai tempi di maturazione politica di questa questione, perché gli accordi sul clima sono poi arrivati più tardi, quindi gli stati si sono resi conto di questa emergenza con ritardo, però i movimenti sociali, questa poi era la loro caratteristica, già li vivevano e quindi li denunciavano. C'era una denuncia degli squilibri nord-sud del mondo, di una disuguaglianza che ormai che caratterizzava i rapporti tra nord e sud, ma anche all'interno del nord del mondo una polarizzazione con un'elite di ricchissimi sempre più ristretta e sempre più ricca e una massa crescente di poveri e di impoveriti. Uno degli slogan di allora era, si diceva che il 10% dell'umanità consumava l'80% delle risorse. I dati oggi ci dicono che quella percentuale di consumatori ricchi è ancora più ristretta di allora. Un'altra questione forte era la questione del debito. Il debito negli stati, il debito pubblico, che era stata individuata come una forma di dominio sostanzialmente. Quindi c'erano campagne per dichiarare illegittima almeno una parte di quel debito che era stato istituito, soprattutto nei rapporti tra paesi ricchi e paesi del sud del mondo. Un'altra questione che era molto forte in quel momento e che evoca qualcosa anche oggi era la questione di Big Pharma, dell'accesso ai farmaci. C'era allora l'epidemia di AIDS e c'era anche un problema così di accesso ai farmaci comuni, e si denunciava anche sulla scorta di un'iniziativa che prese in quella fase storica il governo del Sudafrica di Mandela contro il brevetto sui farmaci per l'AIDS, si poneva il tema della proprietà intellettuale sui farmaci e di conseguenza sui vaccini, in uno scontro che appunto aveva avuto anche dei momenti di giudizio in organismi internazionali, come nel caso del Sudafrica, che alla fine ebbe ragione in quella sua violazione della proprietà intellettuale. C'era il problema delle localizzazioni, che troppo spesso viene dimenticato, ma è che in quel momento era molto evidente, molto forte la denuncia da parte del sud del mondo, con lo sfruttamento del lavoro che si spostava verso i paesi più deboli, diciamo, sullo scacchiere internazionale. E forse, possiamo dirlo oggi, più evocativa di tutte le altre cose, il corteo del 19 luglio del 2001, sorprendente per il momento, il corteo dei migranti, del diritto all'emigrazione, alla mobilità, che denunciava questa contraddizione enorme, un sistema che pretendeva la libertà di movimento per i capitali, per le merci, ma anche per i cittadini del nord del mondo, che dovevano avere un passaporto in grado di farli viaggiare ovunque, e questa impossibilità di movimento invece per le persone che forse più di altre avevano bisogno di muoversi per cercare migliori soluzioni di vita dal sud verso il nord del mondo, dall'est verso l'Europa.
Assolutamente. Lei, Guadagnucci, ha fatto veramente un'analisi molto puntuale delle richieste del popolo di Seattle. Io le chiedo, con che spirito lei, visto che giustamente, come ha sottolineato, non c'è andato come cronista, o meglio, insomma, comunque il know-how del mestiere lo porta con sé, ma non in veste lavorativa. Con che spirito si è approcciato, insomma, a quei giorni, anche perché ovviamente, visto che l'ha detto molto chiaramente, da una parte abbiamo i grandi capitali, le multinazionali, che ovviamente fanno pressione sulla politica dei singoli stati che si incontrano per difendere un certo tipo di status quo e anzi aumentare questo delta, questa forbice, questo divario tra i super ricchi e invece una massa enorme e indistinta di persone che arrancano sempre ognuno appunto chiuso poi nella propria singolarità. La cosa che ha fatto più paura di Genova, ma anche del popolo di Porto Alegre, era quella dell'organizzazione. Come dissi appunto ad Agnoletto, hanno fatto valere manu militari il motto latino divide timpera, quindi ovviamente hanno capito che la piazza unita poteva spaventare, avevano già avuto l'esempio degli anni 60 e 70, non volevano ripetere una seconda edizione con una nuova generazione e sono intervenuti. Adesso ci arriviamo. Dico, come lei si è approcciato, come si approcciava a quei giorni? Anche perché, ripeto, da una parte immagino un Guadagnucci molto speranzoso e interessato e addentro appunto a queste dinamiche, a queste logiche che lei ci ha spiegato. Il premio sul piatto era molto pesante, era molto importante, perché sono tematiche che era ovvio pensarlo allora, che se avesse vinto o uno o l'altro la vita di tutti sarebbe cambiata nei successivi 20, 30, 40, 50 anni, vedremo adesso poi quale sarà l'evoluzione. D'altra parte però dei segni di reazione da parte di questi, non voglio usare un termine che sembra, ormai se usi il termine poteri forti ti associano sempre a complottismi o cose così, vabbè, comunque utilizzo questo termine, ai poteri forti, già per esempio, non so, mi viene, vado a braccio, a memoria, a marzo in Italia, a Napoli, ci fu una dura repressione dei movimenti in Piazza del Plebiscito, molti dicono che quello fu un assaggio di Genova. Mi ricordo però, fuori dai confini nazionali, a Göteborg, in Svezia, il 15 giugno, sempre del 2001, dove un ragazzo veramente rischiò, noi abbiamo avuto purtroppo Carlo Giuliani, ma rischiò lui di essere la prima vittima eccellente di quell'anno per quanto riguarda la resistenza ai movimenti no global, venne ferito un ragazzo di 19 anni e poi vabbè, per fortuna si è ripreso, insomma. Però comunque quello che le voglio dire, le avvisaglie che si stavano organizzando per rispondere al popolo multicolore che si è andato a formare da Porto Alegre in poi, c'erano tutte. Lei aveva la percezione di questa possibile risposta anche dura, o la speranza di poter incidere nella realtà, per poter cambiare le cose, superava ogni tipo di paura?
Sì, diciamo che la consapevolezza c'era e non poteva non esserci, perché appunto la risposta degli stati, ma direi anche delle forze politiche europee, alla nascita, all'affermazione, alla crescita di quel movimento era già molto chiara nei mesi precedenti a Genova. Appunto questo uso sproporzionato della forza, usiamo questa espressione neutra in tante occasioni precedenti Genova, ma più in generale una sorta di delegittimazione che c'era stata anche a livello politico e mediatico. Tutto il sistema politico, anche le forze della sinistra storica europea, avevano sostanzialmente rifiutato un dialogo con quel movimento, non si erano posti in una logica dialettica, no? Di analisi di quella proposta, di quella valutazione e quindi di interlocuzione possibile. Sarebbe stata, è stata forse, io credo, oggi l'ultima occasione per la sinistra classica per dare segni di vita, no? Oggi la sinistra, a mio avviso, è morta, quella sinistra lì, quantomeno, e ha perso l'ultimo treno cercando, quando ha mancato di capire che cosa stava avvenendo con la globalizzazione neoliberale. D'altra parte è ovvio che c'era più che la paura, perché francamente io non mi aspettavo di arrivare a tanto.
Una parte, mi scusi Guadagnucci se la interrompo, prego. Ma la battuta è troppo forte, non resisto. Una parte della sinistra ha perso il treno e un'altra parte ci è montata sopra.
Sì, si può anche dire così, però diciamo che se guardiamo le cose con un po' di distacco ci accorgiamo che quella è stata veramente un'occasione politico-culturale importante che non è stata colta, perché poteva essere veramente un momento di cambiamento di culture politiche e di comprensione migliore della realtà, perché appunto poi magari ci arriviamo, ma lo possiamo già dire ora che non avere considerato quel punto di vista, quell'analisi, quell'elaborazione, quella sperimentazione ha portato al disastro nel quale siamo immersi. Oggi siamo in una situazione ben peggiore di quella che c'era nel 2001 a livello di sofferenza del pianeta e delle persone. Questo è il punto, con strumenti sempre più deboli e più labili di intervento, perché quella cultura, quella prospettiva è stata messa fuori gioco sostanzialmente, anche se non del tutto, però è sicuramente stata un'occasione perduta. La domanda era in che spirito sono arrivato. Sono arrivato con la consapevolezza di qual era l'atteggiamento dei poteri stabiliti, dello stesso sistema mediatico, ma anche con l'altrettanto forte consapevolezza che c'era una partecipazione veramente entusiasmante, perché i mesi precedenti Genova, per chi se li ricorda, sono stati mesi di effervescenza, di grandissimo attivismo, di grandissima elaborazione, di grande confronto, di approfondimento, di studio. E sono cose straordinarie in una società, no? Quando avvengono questi momenti di partecipazione collettiva, non sono frequentissimi. Fra l'altro in maniera così trasversale, no? A culture politiche, ad esperienze diverse. E quindi c'era questo spirito un po' di conflittuale in qualche modo, di consapevolezza anche della difficoltà che si andava a affrontare. Purtroppo è stato peggio di come si pensava.
È corretto, secondo lei, come hanno fatto molti analisti in questi 20 anni, dire che in quei giorni di luglio, poi ovviamente la storia è molto difficile analizzarla, perché 2 mesi dopo poi c'è stato un evento talmente di impatto sulla vita di tutto il mondo, cioè l'11 settembre, che è difficile poi valutarlo in maniera singola, i fatti di Genova, e staccarli da quello che poi è successo 2 mesi dopo. Molti commentatori in questi 20 anni hanno scritto libri, saggi, insomma, partecipato a dibattiti, dicendo una generazione, quella che oggi ha circa 40, 45, 50, insomma, va dai 38, 37 fino ai 47, 48, insomma, quella fascia là, quella generazione si è letteralmente, cioè è come se si fosse fermata a quei giorni. Poi ovviamente ognuno di noi ha fatto le sue vite, ha fatto i suoi percorsi, ma intimamente si è portata avanti un senso di sconfitta e una sensazione di incapacità di poter incidere sul reale per cambiarlo. E le chiedo questo, se lei è d'accordo, e poi le chiedo anche se invece le generazioni che si stanno affacciando adesso alla vita politica, alla vita sociale, quindi quelle dei ventenni, diciannovenni, venticinquenni, quanto vogliamo, invece di nuovo forse hanno una distanza giusta da quei fatti, ormai sono passati 20 anni, per ricominciare, cioè hanno una scarsa memoria, che però è un vantaggio, perché possono di nuovo riaffacciarsi a pretendere, chiedere delle cose con forza, senza la paura, senza la memoria storica della ferita di quei giorni.
Ma sì, credo che il discorso dello stop, del freno che c'è stato, è valido su un piano collettivo. È una ferita così violenta che ha avuto quell'effetto di fermare, di frenare quel movimento, poi con l'effetto dell'11 settembre che ha in qualche modo creato una situazione quasi impraticabile, no? di critica, perché a quel punto con la guerra cosiddetta globale al terrorismo diventava ancora più complicato non aderire a questo out-out, sei con me o sei contro di me, no? Con il terrorismo o contro il terrorismo, questa finta divisione del campo. È meno vero sul piano individuale, secondo me. Io credo che moltissimi degli attivisti, delle persone che parteciparono a quella fase storica non abbiano perduto le loro convinzioni e abbiano continuato a praticare anche quello in cui credevano, i ragionamenti, ma anche le esperienze di vita personale. E credo che questo sia un patrimonio che rimane, ed è un discorso tanto più vero se allarghiamo lo sguardo a una scala globale. Forse in Europa questo è meno visibile, ma in altre parti del mondo i movimenti sociali sono ancora importanti, hanno ancora un ruolo rilevante. Le giovani generazioni io credo che si confrontino oggi con questioni in buona parte simili a quelle di allora. Credo che l'esperienza del G8 possa essere un insegnamento sia sul fatto che è possibile creare un movimento globale che spaventa i poteri costituiti, perché di questo stiamo parlando. Le violenze e quel modo di praticare violenza istituzionale si spiegano solo con il fatto che quel movimento aveva veramente fatto paura per la sua forza, per la sua capacità di stare insieme a partire da esperienze diverse, per la qualità anche, io credo, della sua analisi e della sua proposta. Quindi è possibile. Chi avrebbe potuto dire nel 97, cito un anno a caso, che nel 2001 ci sarebbe stato un movimento globale di quella portata? Quindi questo è una grande un punto di valutazione importante quando ci sono momenti di sconforto o di apparente assenza di prospettive. Io credo che oggi un movimento di critica del sistema presente sia un'urgenza e credo che possa riprendere fiato. L'altra lezione però deve essere anche seguita del G8 ed è appunto la risposta che è avvenuta dai poteri, che hanno dimostrato di poter mettere da parte anche nelle democrazie occidentali lo Stato di diritto. Quindi quando si alza la posta, quando la sfida politica è forte, noi ci confrontiamo con democrazie che hanno dimostrato di poter rinunciare alle loro costituzioni, di poter mettere da parte le regole del gioco e della convivenza. E sono due lezioni da apprendere, da tenere in considerazione e poi sulle quali costruire nuove prospettive. Io non sono fra i pessimisti, non sono fra gli scoraggiati, non credo, poi lo vedremo forse negli anni a venire, di essere un illuso, ma credo che la bontà e la forza di quelle ragioni possano ancora affermarsi nel nostro tempo.
Guadagnucci, lei non è pessimista, non è scoraggiato, però nel 2011, quando scrive un libro con Agnoletto, lo intitola L'eclisse della democrazia. Lei in quelle ore dell'arresto, dell'irruzione e del successivo arresto, quando venne trattenuto anche in ospedale, ebbe già questa sensazione di eclissi della democrazia, o lo spaesamento e la paura impedivano di avere un ragionamento logico su che cosa in realtà stava succedendo?
Francamente sul piano personale confesso che prevaleva di gran lunga lo scoramento e la paura. Non ero assolutamente lucido in quel momento e non ero in grado di pensare alle cose che sto dicendo adesso. Vivevo una situazione estrema, perché essere picchiati è veramente sconvolgente, incomprensibile, perché io i motivi del mio arresto non ero in grado di capirli in quel momento, perché non c'erano. E che cosa sarebbe stato anche solo un'ora o un giorno dopo io non lo sapevo, quindi per quei due giorni ovviamente erano saltati tutti i punti di riferimento. Devo anche dire che la mia reazione nei giorni seguenti, poi nei mesi, devo dire negli anni, perché stiamo parlando di 20 anni fa e sono ancora qui, è stata però quella di essere attivo, no? Di andarmi a ricercare spazi di verità e di giustizia che credevo che dovessero essere affermati rispetto al mondo circostante, al mio paese, ai miei concittadini. Quindi sul piano personale ho avuto questa reazione di azione, che non era scontata, perché non credo che tutti abbiano reagito così, lo dicevamo prima, c'è stato anche lo sconforto, c'è stato anche il chiudersi in se stessi. Però noi viviamo in società che hanno dimostrato nel corso della storia di avere società civili mature, di avere minoranze attive, consapevoli, molto avanzate, in grado di aprire strade nuove. E io credo che in questo dobbiamo confidare. Anche la nostra esperienza lo dimostra. Non c'è il deserto intorno a noi, nonostante quelle violenze, nonostante quella ferita, nonostante l'11 settembre. Non viviamo in un deserto delle idee e tutto ciò che sta avvenendo in varie zone del mondo, ma anche da noi, anche in Europa, sono successe delle cose in questi 20 anni, ci dimostrano che degli spazi di cambiamento esistono e per quelli bisogna lavorare.
Lei, Guadagnucci, proprio per reazione, per fortuna che ha avuto, diciamo, dall'evento assolutamente negativo personale che le è successo, per fortuna ha avuto una forza interiore per reagire e riaffacciarsi alla vita sociale per chiedere verità e giustizia, tra cui appunto i fondatori e, lo dicevo prima, i animatori del comitato Verità e Giustizia per Genova. A distanza di 20 anni, queste due parole, verità e giustizia, hanno, diciamo, siete riusciti a dare corpo, a dare senso alla verità, alla giustizia. Una delle due mancano tutte, la sensazione che manchino tutte e due, che giudizio ne dà a distanza di 20 anni chiedere verità e giustizia per i fatti di Genova?
Ma il giudizio ovviamente è complesso. Diciamo che sul piano della verità, della ricostruzione di quello che è accaduto, che abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. I fatti di Genova sono in larghissima misura conosciuti, è stato possibile documentare la gran parte delle situazioni, degli abusi compiuti dalle forze dell'ordine. Questo lo dico sul piano storico, sulla ricostruzione degli eventi, sulla possibilità di dimostrarli. Noi sappiamo veramente moltissimo, come forse non era mai successo per episodi analoghi in precedenza, questo forse è anche dovuto alle tecnologie, alla documentazione fotografica, filmata che è stato possibile reperire, e poi forse anche alla quantità di partecipazione, di coinvolgimento delle persone in quegli episodi. Sul piano della giustizia il discorso è più complicato, è molto in chiaroscuro. Ci sono stati dei risultati che sul momento, nel 2001-2002, quando cominciarono le inchieste, sembravano improbabili se non impossibili, cioè mi riferisco per esempio alle condanne avvenute per altissimi dirigenti di polizia nel caso della vicenda Diaz. Ci sono grandi precedenti nella storia d'Italia di condanne che hanno colpito praticamente tutto il vertice di polizia, escluso quello che era il capo al momento, che non era presente a Genova, pur condanne parziali, appena troppo lievi rispetto ai fatti, e però insomma ci sono state, quindi c'è stata una risposta anche giudiziaria in quel caso. Idem per la vicenda di Bolzaneto, insufficienza del quadro normativo e quindi la prescrizione che ha tagliato le pene in maniera eccessiva, e però le responsabilità di decine di agenti per i maltrattamenti e le torture nella caserma carcere di Bolzaneto sono stati riconosciuti. E però bisogna anche riconoscere che in un bilancio generale di giustizia nei tribunali sono più le cose che mancano di quelle che ci sono. L'omicidio di Carlo Giuliani non ha avuto un processo, è stato chiuso in istruttoria in un modo che poi anche con i materiali raccolti in seguito ci hanno consegnato una ricostruzione del fatto che fa acqua da tutte le parti, quindi quel processo manca ed è una ferita veramente insanabile. Il processo che è stato intentato a 25 manifestanti ha portato a delle condanne abnormi sulla base di una legge rimasta nel codice penale dall'epoca fascista, devastazione e saccheggio, con delle pene veramente spropositate, sproporzionate anche rispetto a quelle inflitte dagli agenti condannati per gli episodi della Diaz di Bolzaneto. E ancora alla giustizia sono sfuggiti innumerevoli episodi avvenuti nelle piazze di Genova. Ci sono stati decine di arresti fatti sulla base di verbali falsi, ci sono stati i pestaggi nella caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano non hanno portato a indagini, la carica che un tribunale ha giudicato illegittima al corteo delle tute bianche del 20 luglio, gli atti sono stati trasmessi alla procura, che però non ha avviato un'inchiesta contro quel contingente di carabinieri che sferrò quella carica. Quindi il bilancio giudiziario in realtà è deficitario, pur con alcune luci, e d'altra parte in questi anni l'Italia, come sappiamo, è stata condannata alla Corte Europea per i diritti umani, addirittura per i processi che sono arrivati a compimento, cioè quello sulla Diaz e su Bolzaneto, dove pur avendo avuto delle condanne, la Corte Europea ha detto che erano condanne del tutto insufficienti e che in realtà non era stata fatta fino in fondo giustizia. Quindi il bilancio, diciamo, fra i due lati è in chiaroscuro, quantomeno.
E tra l'altro, Guadagnucci, mentre lei parlava, mi è venuto in mente come proprio in questi giorni, in queste settimane, insomma, ancora si sente persone che sono state tradotte, o almeno cercano di... sono state tradotte in carcere per i fatti di Genova, o poi c'è anche una querela tra l'Italia e la Francia, in particolar modo per una persona legata ancora a quei fatti. E lo so che pare veramente incredibile, perché nel caso di omicidio, dico la cosa più grave, allora ovviamente il reato non si estingue così, ma per devastazione e saccheggio, essere raggiunti dalla giustizia veramente a distanza di 20 anni, senza che nel paese si sia fatta, e questa in fondo è un po' la mia domanda, la domanda che le faccio, senza che nel paese, a mio giudizio, si sia fatta un vero discorso di tentativo di analisi serena di quello che è successo 20 anni fa, ma come al solito nella divisione Guelfi Ghibellini c'è chi sta sempre dalla parte delle forze dell'ordine o dall'altra parte, senza vedere, appunto, senza una disamina dei fatti. Guadagnucci, secondo lei la frase "avevamo ragione noi ma abbiamo perso" va a scalfire quello che ci diceva prima, il suo ottimismo di fondo? È una frase troppo pessimista, non dà giustizia in realtà all'epoca storica nella quale ci stiamo trovando, è troppo tranchant, oppure in un certo senso a malincuore però ricostruisce quello che è successo? C'era un popolo, voi G8, no, io me lo ricordo lo striscione, voi G8, noi 6 miliardi, mi pare che era così lo striscione, no?
Sì, era così.
Però quei 6 miliardi purtroppo a distanza di 20 anni ancora oggi vengono tenuti in scacco dai G8, G9, G10, quello che le pare a lei, ma sempre stiamo parlando di uno sparuto numero nei confronti veramente di miliardi di persone. Lei che ne pensa di questa frase? Avevamo ragione noi ma abbiamo perso.
Questa frase la capisco, ne capisco le ragioni, però non mi soddisfa, perché credo che i tempi della storia non siano quelli di una partita di calcio che si chiude quando qualcuno decide che è il momento di finirla. Quella frase mi sembra più ad uso e consumo della controparte, di chi ha combattuto, se vogliamo usare una metafora poliziesca, questo confronto dalla parte dell'impugnatura dei manganelli. È un po' una trappola anche questa di considerare quella pagina che è una pagina politica, la contestazione al G8 di Genova, quel movimento aveva aperto una pagina politica, non un confronto così da vincere sul momento, aveva aperto una fase di cambiamento che a mio avviso è ancora aperta, e quindi in questa prospettiva non credo che la partita sia chiusa. La trappola è di considerarlo il passato, di considerarlo una stagione, un'occasione che c'era stata ma che in qualche modo è naufragata per sempre. Io credo che questo non sia vero, faccia parte di una visione politica che è la stessa che allora negò un dialogo, un confronto con il movimento e con le sue ragioni. Siccome abbiamo appena detto che quelle ragioni sono ancora sul campo, sono ancora aperte, non sono state realmente affrontate, addirittura sono peggiorate, perché la sofferenza del pianeta, la pandemia nella quale siamo immersi, sono figlie di un modello di sviluppo che allora si contestava e che si continua a contestare, e quindi questa partita non è finita, i tempi della storia non sono assolutamente conclusi, sono parte della nostra prospettiva esistenziale delle generazioni che sono venute dopo. Noi non sappiamo come andranno le cose, non si sa mai come andranno le cose, quindi tendenzialmente tendo a respingere questo tipo di slogan o di o di frasi che pretenderebbero di chiudere ciò che non è chiuso.
Chiarissimo, Guadagnucci, ultimissima domanda e poi la lascio. Prima ha detto la sinistra è morta, beh lei sì, però che è stato tranchant, eh? Ha detto la sinistra è morta, quindi cioè, questa è proprio diciamo una frase capitale, una sentenza capitale. Ma allora mi viene da chiedergli, se la sinistra e quindi dunque qualsiasi referente politico nell'arco parlamentare non ci sta più, chi porta nel cuore ancora quell'anelito di giustizia e libertà, di giustizia soprattutto sociale, di redistribuzione delle ricchezze, di giustizia sanitaria, come ricordava lei prima, ricordava giustamente, ne ho parlato con Agnoletto sul l'AIDS per quanto riguarda le politiche per l'AIDS. Oggi attualizziamo il discorso, potrebbe essere i vaccini per il Covid, ad esempio, mi viene in mente, no? Insomma, mutata mutandis, praticamente la storia però sempre quella, sul piatto sempre quelle sono, rimangono le richieste. Ma se prendiamo come assurdo che la sinistra è morta, e dunque chi ci sta ascoltando in questo momento e porta ancora avanti quelle istanze, ha voglia ancora di fare politica attiva, di scendere nelle strade, nelle piazze, non si è impaurito, eccetera eccetera, quale interlocutore può trovare? Che cosa mi verrebbe da chiedere? Che cosa può fare praticamente?
Ma io ovviamente, dicendo quella frase un po' tranchant, la sinistra è morta, ovviamente mi riferivo alle forme istituzionali della sinistra.
Certo, certo, certo. Recente.
Io credo che quella sia una stagione completamente conclusa, non ci sia da aspettarsi niente da quel mondo, da quello che ne resta. Una sinistra c'è sempre, perché continuano a esserci punti di vista di sinistra e di destra sul mondo. Sul piano istituzionale io credo che qualcosa, quando sarà il momento, quando ce ne sarà l'occasione, nascerà nelle forme che forse non possiamo nemmeno prevedere. O perlomeno possiamo fare riferimento alle esperienze che sono accadute altrove e che ci sono state, anche a livello istituzionale, a partire o sull'onda di movimenti sociali, di movimenti popolari che hanno preso il campo, no? Mi riferisco per esempio ai cambiamenti di regime politico che ci sono stati in America Latina, in diversi paesi dell'America Latina. Nel corso degli anni 2000 c'è stato anche, come dire, un'espansione istituzionale della forza dei movimenti, è successo anche in Europa, la stessa esperienza di Podemos, no? È una sinistra nuova che nasce sull'onda del movimento degli indignados. Io credo che oggi questo non debba essere una preoccupazione, la sponda istituzionale. Oggi è necessario affermare un punto di vista diverso sul mondo, farlo crescere nella società, portare le persone alla partecipazione, questo è, toglierle dall'isolamento nel quale vengono spinte, organizzarle, questa è l'urgenza e la sfida di oggi. Mi sembra che la questione istituzionale in questo momento non sia centrale.
Chiaro, chiaro, è un punto di vista molto interessante. Guadagnucci, è stata una lunga chiacchierata, io la ringrazio per il suo intervento qui a Radio Città Aperta, grazie mille.
Grazie a voi, buon proseguimento.